wall and on the ceiling.
Come architettato da Re Nicola, Melise comparve, fiori alla mano, al cospetto del lettone su cui riposava la donna.
Buonasera.
Ma non ebbe nemmeno il tempo di continuare, perché ella sollevò il leggero lenzuolo che la ricopriva, lasciandolo senza fiato.
Cacchio.
Nello stesso momento, il principe Bonfrisco, avvisato da un servo corrotto, accostava il suo occhio geloso ad un foro nella parete, osservando incredulo la donna che senza alcuna inibizione prendeva lei l'iniziativa nei confronti dell'attonito Ambrogio, completamente ammagliato. Lo stallone dalle più virtù, pur avendo ricevuto l'ordine categorico di non spingersi fino in fondo, di fronte a cotanta bellezza, come impazzito, si denudò.
Oh ragazzi, io ci ho provato a resistere, ma...
Melise ben sapeva che da un altro foro anche Re Nicola assisteva a quelle oscenità inaudite. In un attimo la stanza si riempì di uomini sbraitanti. Insieme a quella massa sudaticcia di soldati fuori controllo entrò anche Bonfrisco, spada alla mano.
Cosa fai? Tocca! E lei con quelle mani sudice, stia su!
Oh calma, non spingete, mi fate male, oh!
E voi là in fondo, sì voi! E cosa avete da guardare? E tu copriti, sgualdrina!
Oh ma che mi ha rubato i vestiti, sono qua in mutande adesso! Ma che scherzi sono, oh!
Vieni via con me tu, sciagurata! E adesso facciamo i conti!
La donna fu afferrata per un braccio dall'impazzito Bonfrisco e letteralmente strappata agli armigeri libidinosi che le stavano attorno. Il principe passò poi accanto al frastornato Ambrogio, scaraventandolo fuori da una finestra con un semplice buffetto. Atterrato malamente di sotto, Melise si imbatté in un branco di cani randagi, probabilmente idrofobi, e lo attaccarono.
Cacchio, se mordono!
In quello stesso istante, le porte del castello vennero chiuse ed i ponti levatoi sollevati. Gli eserciti del regno di Cagnamento e di Infimio della Roche erano giunti sotto le mura per dare battaglia. Dal torrione più alto si sporse il principe Bonfrisco per ascoltare le richieste degli assedianti. Così parlò Re Ferdinando.
Poiché non hai mantenuto fede alla parola data di sposare mia figlia Onestina di Cagnamento, io ti dichiaro guerra, e guerra sia.
Infimio calcò la dose.
Entro due giorni mangerò la tua tavola, bevendo nel tuo teschio scavato, e la donna che hai portato dalla terra lontana sarà mia.
Fu allora che Bonfrisco capì di averli in pugno entrambi, e tutto si placò.
Ascolta, Re Ferdinando, gli uomini d'Infimio ti hanno mentito. Io amo Onestina e sono disposto a sposarla anche adesso. Per quanto riguarda te, caro Infimio, se è la donna delle terre lontane che vuoi, ella sarà tua, sì.
Infimio titubò, sospettando un raggiro. E già infatti Re Ferdinando lo osservava minaccioso.
E allora, Cribbio, qual è la verità? Si può sapere o no, Cribbio?
Ma i colpi di scena si susseguivano troppo rapidamente per permettere ai due attaccanti di riflettere in modo lucido. Infatti il ponte levatoio si abbassò e da esso fuoriuscì, a cavallo di un bianco destriero, la donna. Come se avessero per la prima volta scoperto il sesso femminile, i due eserciti all'unisono partirono al suo inseguimento. Sordi ad ogni ordine di rientro, i 10.000 cavalieri scomparvero oltre le colline, lasciandosi dietro una coltre di fumo impenetrabile. sotto le mura, Infimio e re Ferdinando, accusandosi a vicenda e proclamando il loro amore per la donna misteriosa, iniziarono un lungo duello fatto di spade ed alabarde.
Infimio, tu sei un indegno.
Poche chance e combatti se sei un uomo.
Tutto ciò mentre Onestina entrava a corte scortata dalle sue damigelle e si gettava tra le braccia del sorpreso Bonfrisco.
Ma allora tu mi ami davvero, Onestina? Che gioia!
Di fronte all'amore spontaneo e casereccio della principessa, il futuro re di Barbonia rinsavì da quella sorta di stregoneria che la bellissima forestiera sembrava diffondere fra i maschi di ogni latitudine e longitudine, sospingendoli alla perdizione. Infatti, solo poco prima, egli aveva spedito le sue staffette più veloci con l'incarico di recuperare la donna, ma ora non gli importava più nulla di lei.
Cara Onestina, sposiamoci subito. Tu mi hai fatto capire che il vero amore può tutto.
La cerimonia ebbe luogo tra le tranquille mura del maniero, mentre fuori dal castello imperversavano terrificanti quanto inspiegabili battaglie. Re Nicola in persona condusse all'altare il figlio dopo la pace che li aveva di nuovo uniti. Ore dopo, terminati i festeggiamenti, i due sposini novelli, innamorati più che mai, salirono sulle mura perché Onestina era ansiosa di conoscere le sorti del suo genitore. Sotto di loro il duello continuava. Ormai stanchissimo, re Ferdinando, piegato sulle ginocchia, si limitava a parare i colpi con il solo scudo.
Maledetto, non cedi!
Ci vuole ben altro per uno che ha creato il regno di Cagnamento dal nulla.
Ma lo scudo nelle mani del re si spezzò proprio nel momento stesso in cui il crudele Infimio stava per sferrare il colpo decisivo. Più muggiti li sorpresero, facendo tremare la terra.
Mon Dieu, ancora quelle dannate vacche!
Ben ti sta, una morte indegna per un indegno come te.
Mentre Infimio veniva trascinato via sotto gli zoccoli dei ruminanti a caccia di nuovi pascoli, re Ferdinando riuscì a mettersi in salvo per la gioia della figlia che assisteva terrorizzata dall'alto. Da lassù, Bonfrisco invece osservava quanto era capitato ai due eserciti. Diradatasi la polvere, quegli uomini avventati giacevano tutti morti, mentre su una barca a remi che si allontanava dalla costa, un pirata, anzi il pirata Faccione, terrore dei mari occidentali, portava sulla sua nave la donna, probabilmente intenzionato a sterminare la sua ciurma per non dividerla con nessuno. Quella notte, re Nicola e re Ferdinando bevvero alla stessa tavola, brindando alla felicità dei figli, mentre il giullare di corte si cimentava nella morale di quegli eventi.
Ahi, che strana cecità! Un mortale in mille modi dalle frodi vien deluso e non lo sa. Ahi, che strana cecità! Quali impacci tesi sono e quanti lacci onde ognor trabocchi il piede, o che lieve!
Poiché nessuno capì il senso delle sue parole, egli fu finito da una bottigliata sulla nuca. Dopodiché, come se nulla fosse, si passò alle danze e tutti vissero felici e contenti.
Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me.
Va bene, un momento, ci sono ancora io, sono Emilio Burchiella. Non siete curiosi di sapere cosa mi è capitato in quella terra lontana e di fronte a quella donna tremenda? Ebbene, ho intuito la minaccia che rappresentava e allora ho resistito. Come Beckenbauer nei mondiali del 70 e come l'Italia contro il Brasile nei mondiali dell'82. E adesso vi parlo a bordo della nave nera, cioè la nave di Capitan Faccione, il pirata, che mi ha fatto prigioniero. Vuole che gli insegni la tecnica e la tattica per abbordare le navi. Va bene, accettiamo anche questo. Speriamo che non mi uccida. Un momento, cosa fa lei con quella frusta? Ne conosce la tecnica e la tattica d'uso? Va bene, va bene, va bene, va bene.
Ma poi le frustate si fecero più brucianti.
Ah! Ah! Ah!
E poi nella pancia.